il Vangelo concedi i nostri peccati. Amen. La parola di Dio in questo giorno è una parola veramente grande, molto molto grande, che necessiterebbe di lunga spiegazione o di lunga condivisione. Stiamo ben attenti, dico solamente due parole sulla prima, sul Salmo e sulla seconda lettura, per fermarmi un pochettino di più sul Vangelo. Nella prima lettura il profeta Amos è costretto, perché i profeti quando parlano proprio sono forzati da Dio a parlare, non vorrebbero parlare, vorrebbero tacere. Molto più semplice tacere che parlare, molto più semplice, perché le loro parole vanno, è proprio come ci dice nel Nuovo Testamento, la parola di Dio è come una spada a doppio taglio, è come la daga romana, dove tocca taglia. Allora, il Signore si scaglia attraverso il profeta Amos, usando le parole, le labbra, la lingua di Amos, contro tutti i padroni che ingannano e fanno quello che gli pare con la scusa che hanno il potere. Quindi in questo caso si tratta proprio delle misure, le vanno a cambiare tutte. Diminuiscono l'EFA, aumentano il siclo, usano bilance false per comprare con denaro gli indigenti un povero per un paio di sandali, gli tolgono la vita per un paio di sandali. E il Signore, attenzione, giura: non dimenticherò mai queste loro opere. Per favore, non ci troviamo dalla parte di queste persone, perché veramente quando noi ci troviamo a schiacciare colui che è debole, colui che è povero, e proprio usando parole del Primo Testamento, questa realtà provoca l'ira di Dio, fa gridare di rabbia a Dio. Queste parole vanno tradotte per usare i termini del Primo Testamento. È così. Veramente il Signore non può sopportare che il povero venga schiacciato, che colui che è debole venga annientato. Non perché lui è dalla parte del povero, perché lui è dalla parte dell'ultimo. E allora ecco il Salmo che va a rispondere, perché la prima lettura, diciamo, sono ciò che ci troviamo a vivere noi. Il Salmo è la risposta di Dio, e usando le parole in fondo, Dio solleva dalla polvere il misero, dall'immondizia dove era sbattuto il ricco, solleva il povero e lo fa sedere tra i principi, sono gli ultimi. E il Signore dice: li metterò i primi posti. Stiamo ben attenti, stiamo ben attenti nei nostri equilibri, nei nostri pesi, nelle nostre misure. E in questo giorno abbiamo avuto modo anche di riflettere proprio a questo riguardo: sempre gli altri al primo posto e noi all'ultimo. Ma sono varie domeniche, varie settimane che il Signore ce lo sta dicendo, quando ti invitano: prendi l'ultimo posto, no? La testimonianza di Gesù, ecco, la cosa bella è che Gesù ci salva tutti, tutti, ci dice Paolo. Lui vuole che tutti siano salvati, che tutti giungano alla verità attraverso l'unico mediatore. E voglio quindi che gli uomini preghino dappertutto, in ogni luogo. Scusate, mi viene in mente all'inizio del rinnovamento, che dicevamo le cose, ma le più semplici, anche molto molto buffe, che sembrerebbero quasi vergognose. Non c'è da vergognarsi. Io ricordo la testimonianza di un sacerdote che disse, dopo aver ricevuto la preghiera di effusione: ma sapete che mi trovo a pregare pure quando vado al bagno? È così, se io sono alla presenza di Dio sempre. Sì, questa testimonianza proprio, dicevo a Mauro, siamo tre fratelli anziani ormai, no? Ma il Signore vuole così, opera meraviglia. Allora alziamo al cielo mani pure, mani che non si vergognano, come ci siamo detti due giorni fa. La meraviglia è che veramente poter avere ancora quella limpidezza primordiale di quando Dio ci ha creati, di essere tutti semplici, tutti nudi davanti a Lui, e di non avere vergogna. perché questa è la cosa grande, la cosa meravigliosa, perché Dio ci vuole così. Senza collera, senza contese, fratelli, stiamo andando incontro a giorni nei quali corriamo grossi rischi, ce l'ha ricordato anche Lidia, corriamo grossi rischi. Ecco, nessun tipo di contesa, nessun tipo di divisione, ma piena comunione, piena comunicazione, siate gli uni servi degli altri, sottomettetevi a tutti, fratelli, così realizzerete, non so se ci sono, forse no, però lo sa il Signore, e realizzerete quello che è il piano di Dio in questo modo. Il Vangelo, questo amministratore disonesto, non è esattamente disonesto, adesso non mi viene, forse perché io ho poca memoria, voi avrete pietà di me, è un amministratore non giusto, che non pratica la giustizia, ma attenzione, non la giustizia equità distributiva, ma la giustizia di Dio. E la giustizia di Dio è dare a ciascuno il suo bene, il suo, sì, ma il suo bene. Attenzione, non basta dare il suo. Siamo alla giustizia umana, il suo bene. Allora abbiamo bisogno della luce di Dio per dare il bene a un fratello, a una sorella, a un sacerdote che sia, o una suora. Abbiamo bisogno della luce di Dio per dare a ciascuno il suo bene. Questa è la giustizia di Dio. E il bene che Dio ci dà, sappiamo bene quale sia, è il paradiso. E Dio fa di tutto, Gesù è morto per tutti per darci il nostro bene. Allora, questo amministratore è ingiusto. Noi crediamo che comunemente si pensa che, ecco, continua ad essere così perché infatti imbroglia su tutte queste cose. Molto probabilmente non è così, in quanto l'amministratore non aveva uno stipendio suo. L'amministratore, come coloro che riscuotevano le tasse, restituivano, davano a chi aveva il potere quelle tasse richieste. Dopodiché loro, più tasse riuscivano a riscuotere, ebbene per loro, se dovevano dare, non lo so, 100, 200, 1000, non mi viene il termine, no, sicli d'oro a Roma, riscuotevano quei 1000, ma se loro riuscivano a farsene dare 2000, gli altri 1000 erano per loro. Ecco, così l'amministratore, questo amministratore, chiamato economo, è l'economo, è l'economo in greco. Allora, il padrone gli dice, e qui la faccenda non funziona più perché tu ti sei messo in tasca un sacco di soldi, dovrai rendermi conto della tua amministrazione perché non potrai più amministrare. Che cosa fa? Allora detrae, qui appunto ripeto, gli esegeti non sono tutti unanimemente d'accordo, però lui non sta imbrogliando ora, secondo la maggior parte degli esegeti, perché adesso lui cosa fa? Visto che mendicare mi vergogno, zappare ma chi c'ha le forze, poi si suda, e poi mi diceva quel garzone che era lì da noi, la terra quanto è bassa, no? Ecco, l'orto vuole l'uomo morto, no? Allora, posso io quello che faccio? Rinuncio a quello che mi spetterebbe, che tutti gli altri anni me lo sono incassato, me lo sono pure goduto, in modo che poi sto proprio bene. Quindi non inganna qui, non è ingiusto qui, lo è stato ingiusto, lo era prima. Il padrone loda questo amministratore non giusto perché ha agito con scaltrezza, ha detto pure se gli guadagno i miei 5.000 euro, per quanto ci vado avanti? Per 6 mesi, ma dopo, ciao, devo fare in modo di avere una pensione per tutta la vita e posso andare a casa di uno, a casa dell'altro, e sto a posto per tutta la vita. Agisce in questo modo. I figli di questo mondo sono con i loro pari più scaltri dei figli della luce. Allora Gesù ci dice: oh, e non vi fate bugiardare, se quelli di questa terra la pensano così, per il regno dei cieli cercate anche voi di pensarla così. E allora come, cosa? Lo sappiamo benissimo. Avevo fame, avevo sete, avevo freddo, ero solo, ero vecchio, ero arterio sclerotico, era quello che rompeva, era quello lì che tutte le volte che apriva la bocca parlava per mezz'ora, ero quello lì. Tu mi hai amato? Mi sei stato vicino? Ero tuo marito, ero tua moglie, ero quel tuo figlio che ti fa disperare. Mi hai amato? Mi sei venuto incontro? Ecco, usiamo questa astuzia che Gesù ci dice. Quindi Gesù non loda l'ingiustizia di quest'uomo, la non giustizia di quest'uomo, ma loda la sua astuzia, come si è preparato la sua vita. Ecco, se lo fanno gli uomini per le cose materiali, molto più dobbiamo farlo noi per il regno dei cieli. Poi cerchiamo di avere questa delicatezza estrema, perché Gesù vuole che noi tendiamo sempre al massimo. Allora, cercate di essere onesti anche nelle cose di poco conto, anche in quelle cose alle quali normalmente non si dà peso, ma veramente le cose più banali. Se uno sta in ufficio e si porta via due matite e una gomma, non puoi! I cristiani non possono farlo, chiedilo, no? E se non lo chiedi, vai in cartoleria e comprateli. E che sono due matite e una gomma? O che sono le fotocopie? Chiedi il permesso. Ma quante volte si sente dire: l'ho fatta per la parrocchia? Bravo! Senza dire niente, la risposta: ottimo. No, non si può fare. Quindi cerchiamo di essere delicati anche nelle cose più piccole. Se vedo un pezzo di carta per terra o anche un batuffolo di lanugine che corre, ma tiriamolo su, buttiamolo nel cestino. Chi sa fare queste cose piccole sa fare anche le cose più grandi, ci dice Gesù. Ecco, procuratevi per coloro che hanno la disonesta ricchezza, perché avere ricchezza è complicatissimo, riuscire ad avere la ricchezza e esserne distaccati. Allora, chiaramente la ricchezza di per sé, ed è, facciamo riferimento che diventa subito illuminante, quanto difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. È più facile che un cammello passi per la crona di un ago. E Gesù parla di questa ricchezza, che è disonesta. Perché? Perché ti sembra che quei soldi, che quella casa, che quella macchina, che ne so, quella televisione o quel telefonino, sembra che ti dia chi lo sa che cosa. Non ti dà un accidente, perché non è una via più breve per andare in paradiso, ma è una via ancora più lunga, ancora più difficile. Diverso è se uno ha bisogno di una cosa, gli serve, allora è diverso. Però avere, mi viene in mente, degli industriali comperarono molti anni fa la più grande macchina della Volvo, ma dissero: noi non avremmo minimamente avuto voglia di comprarla, però visto che siamo degli industriali, quando andiamo dobbiamo fare bella figura, perché altrimenti ci compreremo una macchinetta normale, 128, e arrivederci. Ecco, allora usiamo le cose, sono dei mezzi, non sono dei fini. Quando questo termine, la ricchezza, mammonà è tutto il possesso, tutto quello che crediamo che ci dia qualche cosa, delle certezze, delle sicurezze. E Gesù ci dice: guardate che la vostra sicurezza è una sola, sono io, niente altro, niente altro, una sola. Allora veramente scegliamo, facciamo le scelte giuste, perché corriamo il rischio di farci trascinare da tutte le altre cose che luccicano, che ci si fissano dentro la mente, dentro il cuore, che ci sembrano molto importanti, ma non lo sono, perché una sola cosa conta: Gesù, il Padre, lo Spirito. Questo conta in maniera totale, in maniera radicale. Delle altre cose serviamocene normalmente. Se uno può un po' di più, usa un po' pochino di più, se uno può un po' di meno, ne usa un po' di meno, ma considerando sempre che sono dei mezzi che ci devono portare a lui. Se non ci portano a lui, sono mezzi di morte, che veramente che ci allontanano.